la rassegna stampa di Controradio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la linea da Trevis, sono Stefano Fabbri, in studio per la rassegna stampa di oggi sabato 12 febbraio. Il sabato, come al solito, è un giorno in cui i giornali si leggono un po' più, se non volentieri, ma almeno con un po' più di calma, almeno quasi tutti, insomma, hanno un pochino più di tempo per darci un occhio un pochino più approfondito. Dicevo prima, scherzando, che ho svuotato le edicole per voi. Beh, insomma, si fa per dire, perché poi purtroppo a svuotare le edicole ormai si fa presto, perché i giornali sono diventati uno dei tanti oggetti che in edicola si trovano. Prima si trovava solo quelli, quindi le edicole restano belle piene ancora, ma purtroppo in grande crisi, e questo è un problema serio, insomma, che non contribuisce certo alla maggior diffusione della lettura dei quotidiani, almeno cartacei, che fa sempre piacere avere tra le mani comunque. Allora, veniamo a noi invece, perché ce ne sono di argomenti abbastanza tanti, scusatemi, insomma, non è il termine migliore da usare, ma è vero che sono tanti e sono molto frastagliati, ma uno su tutti ovviamente ha il sopravvento, ed è la politica. In che senso? Che Draghi ieri ha fatto la prima conferenza stampa, diciamo incidentalmente, perché parlava di giustizia, di bonus, poi rivedremo anche questi argomenti, ma era la sua prima conferenza stampa dopo la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi un'elezione nella quale, come abbiamo detto anche altre volte, è entrato Papa per uscire Cardinale. E quello che ha detto è stato abbastanza chiaro, cioè non contate su di me, la politica non conti su di me per un ruolo da protagonista. Qualcuno dice, beh, non scendo in politica, magari bisogna dire che invece c'è già sostanzialmente, ma quello che ci sta dicendo è che i partiti non contino su di lui per le prossime elezioni. La Nazione oggi titola proprio: Draghi si tira fuori, non farò politica, appunto, peccato che la faccia. Ma lo stesso tipo di titolo anche il Corriere della Sera: Draghi, non entro in politica. La Stampa ha un titolo un pochino più forte, perché dice: lo schiaffo di Draghi ai partiti. Il Premier dice: io in politica, e qui c'è la frase che hanno un po' tutti durante la conferenza stampa che lui ha pronunciato, e ha detto: un lavoro lo trovo da solo. Cioè, il contesto era questo, ve la sintetizzo. Draghi ha notato che molti preconizzano per lui un futuro o ancora da Premier o da Presidente della Commissione Europea, eccetera. Beh, è inutile che vi sforziate, perché insomma un lavoro alla fine io lo trovo da qualche modo anche da solo, senza il vostro aiuto, e nessuno, penso, ne possa dubitare. Però questo apre ovviamente degli scenari abbastanza complicati. Forse l'analisi migliore oggi ce l'ha Marcello Sorgi, proprio sulla Stampa, che dice: per Super Mario è l'ora della vendetta. Dice: alla prima conferenza stampa dopo la sconfitta della corsa per il Quirinale, Draghi si è presentato con un tono duro, risoluto e di sfida, come se appunto il mancato innalzamento al Colle gli avesse lasciato insieme un'evidente delusione e anche la conferma dell'inaffidabilità della politica e dei partiti. Allora il Premier si è rivolto ricordando che il 22 non potrà in nessun modo essere un anno di campagna elettorale. E già, perché per diciamo gli schemi tradizionali della politica, l'ultimo anno prima delle elezioni premia in qualche modo chi ha le leve del potere, i bottoni in mano, perché è un anno durante il quale la campagna elettorale, diciamo, si svolge anche al di fuori dei termini che sono previsti, e c'è la possibilità di fare scelte politiche che premino chi in quel momento è al governo. Ma in questo caso si capisce che Draghi non intende, diciamo così, essere premiato, e tantomeno intende, diciamo così, che le azioni durante questo anno di governo, l'ultimo anno di governo, possano premiare anche altri. Sempre la Stampa dedica due pagine a specchio, la 2 e la 3, quindi le primissime, Ma proprio alla vicenda di Draghi, alla conferenza stampa di ieri, no ai rimpasti, il governo è già efficiente, e appunto poi la famosa frase: in politica un lavoro me lo trovo da solo. E appunto l'analisi che vi dicevo, che viene diciamo messa in prima pagina sia per dal commento di Marcello Sorgi sia di Annalisa Cuzzocrea, che dice: il tempo del nonno al servizio delle istituzioni, così si definì Draghi, lo ricorderete nella conferenza stampa che ha preceduto poi la fase delle elezioni per il Presidente della Repubblica. Ha detto: beh, io sono un nonno ormai al servizio delle istituzioni, così come appunto si era definito il 22 dicembre. Si è consumato questo tempo nelle settimane in cui i partiti hanno cercato disperatamente un nome che li unisse per la presidenza della Repubblica, con l'intento divenuto comune di sbarrare la strada per il Colle proprio all'ex presidente della Banca Centrale Europea. E sono giorni come quelli, scrive Cuzzocrea, che lasciano inevitabilmente delle scorie. Quelle scorie sembra di vederle soprattutto nelle parole che Draghi riserva ai politici che mi candidano per i posti più diversi in giro per il mondo. Ed è stato a quel punto che diciamo Draghi ha detto: beh, guardate, lasciatemi in pace, perché so io trovarmi un posto di lavoro. La Nazione, guardavamo prima, dedica, ovviamente, come abbiamo detto, alla prima pagina il titolo di apertura a questa vicenda, ma anche un articolo di Bruno Vespa sul centrodestra, cosa succederà adesso. Nota Vespa, e dall'altro si un po', diciamo, si autocita, fa un piacere a se stesso, perché cita un sondaggio di Antonio Noto che è stato fatto per Porta a Porta, che è la trasmissione ovviamente condotta e ideata da Vespa, che accredita al centrodestra il 50% tondo dei voti contro il 37% del centrosinistra, chiamiamolo classico, allargato però ai 5 Stelle, che sarebbero ridotti al 12,5%. E quindi nel pezzo di Vespa, nel suo commento, dice: sono, diciamo, parte da un episodio buffo, cioè, che dice: sono passati appena 4 mesi da quando un giorno, scrive Vespa, Matteo Salvini si tolse la giacca per mostrarmi una macchia di fard stampata sulla camicia. Era il segno dell'abbraccio con Giorgia Meloni a beneficio di fotografi e telecamere a pochi giorni dalle elezioni comunali. E poi fa tutta la storia invece dei dissidi all'interno del centrodestra, ma quello che sostiene il commentatore è che il centrodestra nel paese invece c'è ancora ed è disposto a votarlo. Facendosi, diciamo, perno su questa su questo dato di Noto, e cioè che praticamente ci sarebbe il 50% se si votasse oggi che potrebbe votare per le forze del centrodestra. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, anche qui: Draghi, non entro in politica, appunto, abbiamo già detto prima, titolo abbastanza discutibile, ma soprattutto lega il Corriere questa affermazione di Draghi a quello che è successo, diciamo, di operativo dal punto di vista così proprio dei provvedimenti a livello governativo, e dice: stop alle porte girevoli per i magistrati. Questo è un argomento che vedremo dopo. Cambia il Consiglio Superiore della Magistratura e passa la riforma per la giustizia. E per quanto riguarda il super bonus, altro elemento di cui parleremo tra un po', il governo dice: ci sono troppe truffe e pochi controlli, e ci sono delle posizioni molto diversificate da questo punto di vista. Proprio sui bonus, meglio sulla crisi dei super bonus, apre Repubblica, che dice: scontro sui bonus edilizi, truffe sulla cessione dei crediti, il premier striglia 5 Stelle, chi oggi tuona scrisse la legge. Finora controlli a campione soltanto, e il ministro Franco sul PNRR dice: i fondi al sud sono un interesse per il paese. E poi, appunto, solo in secondo piano, Repubblica mette, forse correttamente in secondo piano perché era, diciamo, una cosa già scritta in qualche modo, Draghi esclude un futuro politico, e la famosa frase: un un lavoro me lo trovo da solo. Dicevo, sulla vicenda dei super bonus c'è abbastanza confusione. Perché? Perché sostanzialmente ci sarebbe uno stop da parte del governo a causa delle troppe frodi che ci sono state con i bonus facciate, il super bonus, parliamo ovviamente di ristrutturazione edilizia, e c'è appunto, questo ha provocato una lite tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Movimento 5 Stelle sulle questioni dei controlli al centro dei casi che ci sono stati di malcostume, non solo, ci sarebbero sia il meccanismo del credito d'imposta e lo sconto in fattura, e la stretta tra questi due elementi che vengono contestati rischia, scrive Repubblica, di bloccare i cantieri. Tanto per essere chiari, Repubblica fa proprio uno schemino anche su quelli che chiama i pirati del mattone, e attribuendo a loro una frase che è stata riportata da intercettazioni durante un'inchiesta: lo Stato si fa fregare e noi siamo qui. Allora, secondo lo schema che viene fatto da Repubblica, i bonus maggiormente utilizzati per le frodi sono il bonus facciate, ci sono 46 casi, l'eco bonus addirittura 34, e poi c'è il bonus locazioni, botteghe, altri sisma bonus, che sono dei bonus minori dove c'è un ricorso minore. Pensate che il valore tra cessioni e sconti in fattura per quanto riguarda il bonus facciate al 31 gennaio del 2021, quindi è già abbastanza attempata, diciamo, come cifra, è abbastanza vecchia ma è l'ultima disponibile, era di oltre 13 miliardi e 600 milioni. Ovviamente, intendiamoci, non tutti questi sono, ci mancherebbe altro, sono stati al centro di frodi, ma per dare l'idea anche di che cosa si può bloccare dal punto di vista, diciamo così, dei meccanismi economici, se effettivamente ci fosse una stretta su questa possibilità, che al netto di tutto ciò che è accaduto e anche, diciamo così, degli abusi che ci sono stati, il che è pazzesco, perché pensare di utilizzare soldi pubblici nell'edilizia per compiere altri abusi è veramente incredibile, però al netto di tutto questo è stato un meccanismo che ha, diciamo così, dato una sferzata almeno a quel settore dal punto di vista economico, dal punto di vista della progettazione, dal punto di vista, diciamo, della ripresa di un settore che annaspava, diciamo, abbastanza durante il Covid. Anche la Stampa, peraltro, ha una cosa interessante sempre su questo argomento. La troviamo, eccolo qua, ed è un'intervista a Riccardo Fraccaro, l'ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio del Movimento 5 Stelle, che viene un po' considerato il padre della norma super bonus. E infatti lui dice: guardate che Draghi sta dicendo una bugia, la stretta al super bonus farà dei danni che sono assolutamente incalcolabili, e anche qui ci sono dei meccanismi, dei grafici abbastanza interessanti sul valore, sul controvalore delle cessioni dei crediti, che è un controvalore di 38 miliardi in euro, quindi sono, insomma, cifre importanti, e come importante è l'intero settore che si muove attorno a questi provvedimenti e a questi meccanismi. Però, dicevamo, al di là dell'oggetto fondamentale della conferenza stampa ieri di Draghi, ci sono due nodi abbastanza interessanti che sono stati affrontati, cioè quello del super bonus, l'abbiamo visto ora, e poi c'è quello della giustizia, e lo affrontiamo in maniera così rapida prima della prima interruzione che avremo, un po' anche per riprendere fiato. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando nella giustizia? Lo vediamo subito, riprendendo in mano uno dei giornali, peraltro, che abbiamo già visto, il Corriere della Sera, e vediamo se lo becchiamo subito, perché ha dei pezzi abbastanza proprio interessanti da questo punto di vista. eccolo qua, ed è un po' all'interno della foliazione a pagina 5. Prima o poi lo troveremo, prometto che lo troveremo. Eccolo qua, dal freno alle correnti ai paletti per chi fa politica. Ecco che cosa cambierà nel mondo delle toghe. E in effetti ci sono la quadra che è stata faticosamente raggiunta sulla questione della giustizia riguarda sia l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, che sapete è l'organo di autogoverno dei magistrati, e che devo dire il meccanismo si fa fatica a capirlo e anche a spiegarlo, quello attuale, per cui ci sono una serie passaggi per cui secondo la riforma che dovrebbe essere varata i componenti togati, sapete ci sono anche dei componenti politici, si distribuiranno, scrive il Corriere, tra 2 giudici di Cassazione, 13 di merito e 5 pubblici ministeri. I 2 della Cassazione, 8 giudici di Tribunale, Corte d'Appello e 4 PM verranno eletti con sistema maggioritario nei diversi collegi. In ciascuno devono esserci almeno 6 candidati. Se non si arriva, saranno integrati col sorteggio. E infatti qualche giornale parla di sorteggio ponderato, perché poi ci sono dei sistemi per ponderare ovviamente l'elezione dei magistrati all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, che è un po' un oggetto misterioso dal punto di vista della sua composizione, al di là di ciò che dice la Costituzione, ma per come vengono selezionati poi i magistrati che ne fanno parte dal punto di vista elettivo. Ma il nodo fondamentale resta, che forse fa anche più notizia, è la fine di quello che si chiamano le porte girevoli, cioè la possibilità per un magistrato di candidarsi a cariche pubbliche elettive magari tornare al proprio lavoro. Ci sono stati dei casi clamorosi, come quella di un magistrato che eletto consigliere comunale in una città, poi esercitava comunque, stava esercitando anche durante il mandato elettivo il proprio ruolo di magistrato in una città diversa, e questo ha fatto un po' esplodere un caso che, a dire la verità, c'è un po' sempre stato, cioè questo fatto dell'uscire e rientrare nella magistratura dopo i mandati elettivi, insomma, è stato sempre un elemento abbastanza presente, ma che è sempre stato tenuto un po' in sordina. Anche Repubblica affronta questo tema, poi veramente chiudiamo molto alla svelta, e lo fa con un pezzo interessante. Passa alla riforma del CSM, anche chi ha ruoli di governo non potrà più tornare in toga, cioè non basterà essere eletti per avere un divieto a tornare a far parte della magistratura, ma sapete, chi è al governo può essere anche una persona non eletta, viene chiamato a svolgere un servizio, ma se accetta non potrà tornare indietro. C'è una cosa buffissima, ve la segnalo, perché c'è un'intervista su Repubblica all'ex ministro della giustizia Bonafede, che non è un magistrato, è un avvocato, e però dice: chi va in politica perde l'immagine di terzietà, però non vogliamo punizioni. È buffo, perché Bonafede, che è pure fiorentino di adozione, eccetera, quindi è stato sempre seguito anche dalla stampa, eccetera, dalla stampa quotidiana, intendo dire. È sempre stato un po' strano, perché è stato un avvocato, ma ha sempre preso un po' le parti dei magistrati per quanto riguarda gli esiti politici anche delle sue scelte. E infine chiudiamo veramente a pagina 4 la stampa ancora. Dice: addio porte girevoli, riforma della giustizia, stop al ritorno in magistratura dopo incarichi politici. La Cartabia dice: così si recupera credibilità. Lo vedremo. E intanto ci fermiamo un attimo, poi magari 2 parole ancora sulla giustizia, ma anche fuori, fuori contesto delle pagine, e invece ci occuperemo di altri temi.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Dunque, riprendiamo la nostra rassegna stampa, in studio Stefano Fabbri. Ancora parlavamo della giustizia, della riforma che è stata varata, ma che appunto dovrà poi in qualche modo passare il vaglio del Parlamento. Il Premier Draghi non sembra intenzionato assolutamente a mettere la fiducia su questa partita, quindi forse un po' di scontri ne vedremo. Però la cosa che volevo dire fuori, diciamo, giornali, fuori, è che di questo argomento, cioè dell'argomento giustizia, ne sentiremo parlare ancora per parecchie settimane. Perché? Perché praticamente si sta aprendo una tempesta perfetta, e cioè, oltre alla discussione sulla riforma della giustizia, non sfugge che questo è il trentennale, questo 2022, di Mani Pulite. Diciamo, 7 febbraio del 1992 scattò, diciamo, questa stagione con l'arresto di Mario Chiesa a Milano, e da lì poi diciamo tutte le vicende, le storie e soprattutto le dinamiche politiche che quella stagione ha indotto fanno parte, diciamo, ormai del nostro portato e della nostra vita quotidiana, della nostra storia recente. In più, aggiungersi a questa tempesta perfetta, c'è anche l'offensiva lanciata da Matteo Renzi, che nei giorni scorsi ha guadagnato le pagine dei giornali. Poi ne avete sentito parlare anche ieri durante l'intervento del direttore editoriale di questa emittente nel suo punto del venerdì sui fatti della settimana, che diciamo continuerà ancora a far parlare, perché si tratta non solo di una vicenda giudiziaria ma anche di una questione più diciamo consistente dal punto di vista proprio della dinamica politica, anche perché il leader di Italia Viva non ha scelto soltanto di attaccare, diciamo così, i magistrati per quanto riguarda il loro ruolo nei confronti dell'inchiesta in cui è indagato, ma addirittura diciamo così si è un po' allargato con una serie di critiche che riguardano le loro caratteristiche, che con quell'inchiesta non c'entra niente. Infatti, così, la domanda sorge spontanea, cioè se nel caso in cui la Procura di Firenze non avesse chiesto il rinvio a giudizio, sul quale deciderà un GIP prossimamente, ma avesse invece chiesto l'archiviazione, c'è da chiedersi se Renzi magari avesse attaccato nello stesso modo il procuratore di Firenze per essere stato sanzionato dal CSM per un episodio di molestia sessuale, oppure se davvero avesse attaccato in quel caso lì anche uno dei sostituti della Procura di Firenze per aver condotto male una inchiesta che non è la sua ma è quella sulla morte di Davide Rossi. Vabbè, staremo a vedere, ma era una riflessione, una domanda che viene, come si dice, sorge spontanea. Per concludere, però, volevo segnalarvi una cosa interessante, perché oggi alcuni giornali ce l'hanno, ma il Corriere ce l'ha messa molto bene. Da Silvio a Matteo, in questo caso Matteo e Matteo Renzi, di cui parlavamo poco fa, i guadagni dei politici. Ecco la classifica delle denunce relative allo scorso anno. Cingolani è il ministro più ricco e Draghi come premier non percepisce compenso. E c'è uno schemino interessante, perché diciamo che in testa c'è sempre Silvio Berlusconi con 50 milioni e passa, però dietro a ruota, o meglio non proprio a ruota perché c'è un bello stacco, devo dire, però uno dei più ricchi è Enrico Letta, segretario del PD, 621 mila euro, seguito da Matteo Renzi con 571, poi a seguire ci sono Giorgia Meloni, 127 mila euro, Giuseppe Conte 100.000, un po' di più c'è la Roberto Cingolani, lo dicevamo, a 540.000 euro, e poi via via gli altri. Salvini totalizza 92.000 euro. Però è sempre, come dire, interessante andare a vedere un po' anche i guadagni di chi è eletto. Sarebbe ancora più interessante capire spesso anche come sono composti, ma per ora ci limitiamo soltanto alla classifica. Veniamo invece a un argomento che è particolarmente particolarmente importante che oggi alcuni giornali trattano in modo molto molto approfondito, ed è quello del fine vita. Perché? Perché sostanzialmente uno dei casi maggiori che hanno attirato l'attenzione negli ultimi tempi è quella di Mario, una persona che desidera morire assolutamente, vive nelle Marche, un meccanismo legale molto complicato lo ha messo in condizioni di poter affrontare questa sua scelta nella maniera più consona, e cioè addirittura la ASL gli ha suggerito un farmaco che potrebbe essere utilizzato. Vediamo se riesco a ritrovarlo, ma qua purtroppo, come dire, mi sto incartando nella carta, che è proprio il massimo, sono che chi deve maneggiare i giornali, però lo troveremo, ve lo prometto. Ed è qua, eccolo qua: Mario può morire. Questo è l'articolo che c'è sulla Stampa. Cosa è successo? È che l'ASL appunto ha comunicato le istruzioni sul farmaco che Mario può usare per il suicidio assistito. L'uomo che è tetraplegico, ha 44 anni e sarà il primo caso in Italia. Mario aveva chiesto a ottobre del 2020 il suicidio assistito, l'ASL gli aveva detto inizialmente di no, poi l'11 agosto, nell'agosto scorso, aveva con un appello pubblico aveva detto voglio morire con dignità, e poi alla fine del mese l'ASL delle Marche si era mossa e aveva annunciato di aver attivato un comitato etico per valutare la situazione clinica di Mario, e finalmente a novembre ha dato l'ok al suicidio assistito. Dicevo, è un tema che sicuramente non cesserà di far discutere, perché i giornali lo affrontano in maniera abbastanza diversa uno dall'altro. Ad esempio oggi l'Avvenire titola, che è un quotidiano di ispirazione cattolica, senza neanche parlare, diciamo, esplicitamente nel titolo di suicidio assistito, ma dice tragica spinta. È stato individuato il medicinale per la richiesta di suicidio assistito di Mario ad Ancona, è lo stesso Pentotal, scrive l'Avvenire, che non viene più usato nemmeno per i condannati a morte. C'è un pezzo di Varagona, che è una delle firme di punta dell'Avvenire, e appunto spiega questo barbiturico viene utilizzato come anestetico, ma è stato largamente usato per le condanne a morte nei penitenziari americani, che appunto consentirà a Mario di porre fine alla sua vita. Si scrive ancora in questo pezzo dell'Avvenire: in attesa della legge che deve applicare la sentenza della Corte Costituzionale sulla morte volontaria, restano importanti questioni da definire, mentre è certo, questo è il passaggio più forte, che il servizio sanitario non ha alcun dovere di aiutare un cittadino ad uccidersi. Ed è il parere appunto dell'Avvenire. Il Corriere della Sera, anche in questo caso, dedica un pezzo importante, che parte in prima pagina: via libera dai medici, Mario vinta la sfida, ora posso morire sereno. E c'è proprio un pezzo di Giusy Fasano, che è una delle inviate di punta del quotidiano di via Solferino, che appunto non solo ripercorre tutta la vicenda, dice, ci sono delle frasi proprio di Mario, che dice: ce l'ho fatta, sono felice, mi do ancora del tempo, ma almeno potrò decidere io, che poi è l'elemento fondamentale di questo impianto, e cioè del fatto che non è obbligatorio per nessuno, ma è obbligatorio per tutti invece avere la possibilità di una scelta. E poi a corredo dell'articolo c'è una carrellata di tutte le battaglie dei precedenti, Welby, a Giovanni Nuvoli, fino a Eluana Englaro e fino a DJ Fabio e la sua scelta di morire in Svizzera. E, tra l'altro, oggi troverete sui giornali, se avete la bontà di leggerli o di comprarli, di vederli anche non soltanto sul cartaceo, qualcosa che è attinente al tema che stavamo prima analizzando, e cioè la questione dei referendum. Perché? Perché il neo presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha, diciamo così, spezzato una lancia a favore dei referendum, alcuni dei quali riguardano proprio la questione del suicidio assistito. Ed ha detto: beh, ragazzi, rivolgendosi ai giudici costituzionali, non stiamo a cercare il pelo nell'uovo. Perché? Perché ovviamente la Corte Costituzionale deve valutare poi in maniera come fosse una cartina messa con una cartina velina messa contro luce, se i quesiti referendari sono in qualche modo compatibili con ciò che prevede la Costituzione, e poi vederne anche gli effetti della sua attuazione. Non è d'accordo molto con questa affermazione che viene riportata da diversi giornali, il Fatto Quotidiano, e c'è un articolo di Marco Travaglio intitolato in maniera un po' singolare "Più pelo per tutti", ma nel senso, in questo caso sarebbe il pelo nell'uovo che è stato evocato da Giuliano Amato, e dice Marco Travaglio: in realtà, proprio perché i referendum sono una cosa molto seria, la Corte deve valutare se le norme prodotte da un successo del sì sarebbero compatibili con la Costituzione, anche cercando il pelo nell'uovo, che è inversamente proporzionale al pelo sullo stomaco di cui Amato, nelle sue numerose vite, ha dato prove preclare. E fa una serie di esempi, soprattutto gli esempi sono quelli relativi alla responsabilità civile dei magistrati, all'uso delle manette, alle carriere separate, eccetera, eccetera, cioè a temi che sono molto, molto cari al direttore del Fatto Quotidiano, riguardo appunto alla politica della giustizia. Non ce ne siamo dimenticati, perché dice: ma come, Fabri, ancora non parli del virus? No, il virus c'è, anche se l'altro giorno ho detto che era sparito, nel senso era sparito dalle prime pagine dei giornali, però a guardare bene c'è, come, perché ci sono diversi giornali che ne parlano, anche se sotto angolazioni abbastanza diverse. Per esempio, oggi La Nazione ha una prima pagina con una foto, una combo molto particolare, perché sono 42 testine, proprio quelle delle fototessere, purtroppo, di persone che non ci sono più, e sono i medici, alcuni dei 369 medici morti di Covid durante il loro lavoro. Li chiamavano eroi, ma ora il Senato boccia i ristori alle famiglie, e sulla foto campeggia una scritta: non valgono un euro. È successo appunto che al Senato questo provvedimento che prevedeva che le famiglie avessero degli indennizzi per la morte dei loro familiari che hanno dato la vita durante, diciamo, la pandemia, perché ne sono rimasti sono rimasti infettati durante il loro lavoro, avessero degli indennizzi, e questo però ancora è abbastanza lontano dall'essere concretizzato. La Stampa invece, per esempio, affronta un altro problema, ed è quello degli antivirali. Dice: la corsa a ostacoli, i monoclonali e le pillole contro il virus sono utili ma difficili da ottenere, e secondo i medici c'è un sistema di carattere burocratico per riuscire ad essere ammessi a queste cure, e sottolineano che la malattia non può aspettare. Il Corriere della Sera, vediamolo, perché invece anche in questo caso ha degli argomenti relativi al virus, e al di là del termometro della pandemia che viene riportato riportato anche da altri giornali su come sta andando, cioè che in 3 settimane l'incidenza più o meno è dimezzata e ci sono 10 milioni di guariti, ovvero un italiano su 6, sintetizza il Corriere della Sera. Pubblica un pezzo di Maurizio Di Giovanni, che è un racconto, però è abbastanza interessante, perché cosa è successo? È che da ieri è possibile girare all'aperto senza la mascherina sul volto, ed è un pezzo di penna, come si direbbe, che dice il piacere di rivedere i sentimenti, perché il ragionamento che fa Maurizio Di Giovanni è questo, cioè siamo un popolo che ha bisogno di mostrare le emozioni attraverso la mimica del volto, una mimica che in realtà ormai non, come dire, siamo abituati a immaginare e non più a diciamo così, a vedere. Anche il Corriere si sofferma poi sulla norma bloccata in Senato sui soldi alle famiglie dei medici. L'ordine dei medici dice: sono morti da eroi, questa è una occasione assolutamente persa. E per concludere, prima della nuova sosta, così riprendiamo un attimo fiato, anche voi probabilmente vi riposate le orecchie da questa mia voce forse un po' troppo monotona, ma vi assicuro che è l'unica di cui dispongo. Sempre sulle questioni del virus, c'è una vignetta molto molto carina in prima pagina di Repubblica, come al solito dal TAN: finisce l'obbligo della mascherina al buio. Ed è, diciamo, si può interpretare in tanti modi diversi. Affronta la questione del virus anche la Verità, che ha un titolo veramente difforme, molto diverso dagli altri giornali, e dice: il diritto degli italiani ad essere informati sugli effetti avversi dei vaccini, l'ente europeo smentisce l'AIFA. Cosa è successo? È che l'agenzia del farmaco, spiega Maurizio Belpietro, direttore del giornale, non sottovaluta solo gli decessi e danni gravi, liquida anche come irrilevante il caso delle alterazioni nel ciclo mestruale segnalate dopo le iniezioni. Però l'EMA, che è invece l'ente europeo che si occupa di farmaci, ordina un'indagine approfondita. E vabbè, direi che in grosso modo con questo capitolo, diciamo così, sul virus. Però vi segnalo una cosa, sempre a proposito delle questioni scientifiche, che forse il giornale che celebra meglio la giornata delle ricercatrici è il Corriere della Sera, che oggi ha, a parte dei servizi all'interno interessanti, ma sulla giornata mondiale delle donne impegnate nella ricerca scientifica ha una bella foto di prima pagina con 4 delle protagoniste, sono italiane: Barbara Mazzolai, Marta Ceroni, Valentina Sumini e Chiara Montanari. Tra l'altro la Mazzolai è di Livorno, e sono tutte donne impegnate con successo peraltro nei settori scientifici, non solo della ricerca, nella ricerca botanica, nella ricerca biologica e nella ricerca spaziale, ma sono delle protagoniste e sono un po' le portabandiere, visto che parliamo di Olimpiadi, è bene anche usare questi termini, delle italiane della giornata mondiale delle ricercatrici. Ora ci fermiamo e poi concludiamo la rassegna stampa guardando un po' fuori casa, e cioè gli esteri, e un po' in casa, e cioè le cose di casa nostra.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Eccoci qua per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Come promesso, ci occupiamo di esteri e ovviamente abbiamo ancora, diciamo, in prima pagina la questione ucraina, o meglio russo-ucraina. È strano che non c'è pochissimo sui giornali invece su quello che sta accadendo in Canada, dove praticamente i trasportatori, gli autotrasportatori si sono molto arrabbiati, hanno protestato contro l'obbligo alla vaccinazione che gli viene imposto per svolgere il proprio lavoro. Però faccio una scommessa, non so se la vincerò o meno. Credo che da domani questo tema ci sarà un pochino più presente sulle pagine dei giornali, perché una cosa analoga è accaduta anche in Francia, e proprio ieri sera questa cosiddetta carovana della libertà, viene così chiamata in maniera anche un po' vabbè, discutibile, però è arrivata alle porte di Parigi, quindi immagino che da domani, insomma, qualche cosa sui giornali troveremo anche su questo argomento. Ma torniamo invece a quello che c'è adesso, e cioè alla questione ucraina. La stampa sceglie di titolare, il titolo di apertura ce l'ha proprio su questo: l'America avverte, la Russia sta per attaccare. Questo sarebbe l'avvertimento dato dagli Stati Uniti, anche se c'è un'analisi di Stefano Stefanini che dice però a Mosca conviene negoziare ancora. Un titolo non meno importante, non meno allarmante, ce l'ha il Manifesto, che ha una foto di prima pagina sulla vicenda con il titolo "Precipizio ucraino", e quindi, insomma, fa capire che potremmo essere veramente molto molto vicini a una svolta in senso drammatico, insomma, della crisi ucraina. Peraltro c'è un po' diciamo l'allarme che è stato dato ai propri connazionali dagli Stati Uniti è quello di praticamente andarsene. C'è la stampa che ha un pezzo con scritto "Ucraina, la grande fuga, voci di un attacco verso Kiev già mercoledì", e USA, Giappone e Gran Bretagna invitano i loro cittadini a lasciare immediatamente il paese. Biden chiama gli alleati e oggi sentirà Putin, e secondo Draghi ci sarebbero gravi sanzioni se i russi invadono. C'è una foto, tra l'altro, che ha a che vedere con la Russia, che hanno alcuni giornali, ed è buffissima perché è una foto che riguarda i rapporti tra Francia e Russia. L'incontro tra Macron e Putin si è svolto con i due ai capi rispettivi di un tavolo, diciamo, oblungo più che ovale, che però è lungo 10 metri. Cosa è successo? È che Macron, dice la stampa, si è rifiutato di sottoporsi al tampone e il leader russo, cioè Putin, l'ha tenuto a 10 metri di distanza perché non si fidava troppo. Il Corriere della Sera ovviamente ha un approfondimento anche in questo caso che vi consiglierei di leggere, sempre sulla questione ucraina. Perché diceva, Mosca è pronta a invadere subito Ucraina, Biden avverte gli alleati, questo è il titolo, ma c'ha soprattutto una pagina dove finalmente con una bella cartina si capisce molto di quello che sta succedendo e soprattutto di ciò che sta succedendo in che zona, diciamo, del confine ucraino-russo, con la parte sud-orientale, che è quella del Donbass, che è, diciamo così, ha un territorio abbastanza vasto dell'Ucraina, che è controllato dai filorussi, da una popolazione filorussa, e spiega abbastanza bene nel dettaglio quali sono anche gli schieramenti in campo e che tipo di dinamiche potrebbero suscitare. Anche Repubblica ha un approfondimento che viene richiamato in prima pagina. Anche in questo caso i titoli non hanno molta fantasia: Biden riunisce gli alleati, attacco russo possibile e subito, per poi svilupparlo in una pagina nell'Interno, dove appunto, a proposito del Donbass, c'è un'intervista al capo dei separatisti. Mosca, eccolo qui, è la chiave, potrebbe difendere i suoi cittadini nel Donbass. Questo leader separatista, Pushlin, ha 40 anni ed è il leader dell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk, cioè nel Donbass, nel sud-est dell'Ucraina, e che è un po' uno dei motivi fondamentali di questo conflitto, per ora a bassa intensità, ma che potrebbe effettivamente scatenarsi oltre a un problema non secondario, che è quello di un eventuale ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma come sempre non si capisce se è nato prima l'uovo e la gallina, e cioè se l'ingresso degli ucraini alla NATO viene chiesto per diciamo fronteggiare anche quello che viene considerato una minaccia, e cioè i filorussi del Donbass, oppure se è esattamente l'inverso. Fatto sta che la situazione non è per niente tranquilla. Allora, abbandoniamo un attimo soltanto le questioni, diciamo, un pochino più lontane da noi, ma molto vicine per quanto riguarda gli effetti che potrebbero avere. Sempre sugli esteri vi segnalo però una foto che forse è la più bella oggi che viene pubblicata sui quotidiani, La Stampa ce l'ha in prima pagina, con un titolo un po' retorico ma efficace, si chiama Un giglio tra i rifiuti, ed è la foto di un bambino siriano di 10 anni che è seduto su quello che potremmo chiamare un cassonetto, ma insomma è difficile immaginare che lo sia, si vedono degli abiti consumati, è messo conciato veramente male questo bimbo, però la cosa incredibile è che è seduto su questo bordo di un cassonetto e sta leggendo un libro, che è forse anche una foto di auspicio e di speranza, però sicuramente è qualcosa che forse era inimmaginabile anche per le cronache che ci giungono, insomma, da quella parte del mondo. Chiudiamo con un'occhiata invece alla cronache locale, a cosa dicono gli inserti, i dorsi, le pagine locali dei giornali che abbiamo avuto a disposizione finora. La Nazione fa una scelta interessante, perché apre sulla sua pagina regionale con la testimonianza che ritroverete anche sulle altre testate, sulle altre edizioni locali, dell'arcivescovo Bassetti, che è il presidente della CEI, però è un toscano, anzi proprio nell'Alto Mugello, è nato nell'Alto Mugello, ed è un appello a salvare la fabbrica dei marroni di Marradi, e dice: mi sfamarono da bimbo, ora salvate le castagne di Marradi. Ed è un appello, insomma, molto bello, e che tra l'altro, insomma, andrà a aggiungersi alle testimonianze di solidarietà, e non solo, che le operaie, soprattutto i lavoratori della fabbrica dei marroni di Marradi, hanno collezionato in tutte queste settimane, e che speriamo possa portare a un esito positivo della loro vicenda. Ma invece, per quanto riguarda la cronaca fiorentina, La Nazione dedica la prima pagina non soltanto a una foto che hanno anche altri, cioè il primo giorno da smascherati, come titolo, cioè senza le mascherine, ma soprattutto a un caso di cronaca, cioè donne rapinate, ora allarme. Cosa è successo? Un'altra donna è stata aggredita, la seconda aggressione per strada in una settimana, e di questo abbiamo parlato anche nei giorni scorsi a questa emittente, trovate anche sul sito i dati di cronaca di quello che è successo. È stata picchiata per portarle via il cellulare. Il sindaco Nardella chiama il ministro dell'Interno e chiede di aumentare le forze dell'ordine. È un po', come dire, una cosa che uno potrebbe scrivere anche senza che fosse vera, perché regolarmente accade questo quando ci sono dei casi in una città, in qualsiasi città, che destano allarme. Si fa appello immediatamente al Ministero degli Interni per cercare di rafforzare i dispositivi di sicurezza, ma probabilmente non è, diciamo, è un passo obbligato, ma probabilmente non è l'unica cosa da fare, e forse non è neanche sufficiente. Il Corriere Fiorentino titola su questo argomento: un'altra donna picchiata in centro, l'agguato alle due sotto casa in via dei Pilastri per rubarle il cellulare. Ora è stata ferita abbastanza, anzi in maniera molto seria, perché dovrà essere anche operata al viso, e anche qui confronto con questore e prefetto. Poi Nardella chiama la Morgese, Piacenti: serve un maggiore controllo del territorio. C'è anche una testimonianza in prima persona della vittima di questa aggressione, dice: mi sono svegliata nel sangue, ricordo soltanto un pugno in faccia. Vi segnalo peraltro oggi, interessante, perché sul Corriere Fiorentino c'è un articolo di Franco Camarlinghi, vecchia conoscenza della politica fiorentina, ex assessore, ex uomo di punta della componente riformista del Partito Comunista, poi uscito dal partito, eccetera, che dice strapuntini e navi alla deriva, e fa riferimento, diciamo, non soltanto al clima politico che c'è anche in Toscana dopo le elezioni di Mattarella, ma anche a quello che è accaduto per quanto riguarda diciamo la nascita della figura del sottosegretario anche a livello regionale, con la decisione di dotarsene da parte della regione, da parte del governatore Giani, e che ha suscitato abbastanza polemiche nel Consiglio regionale, con delle posizioni molto diversificate. Scrive Camarlinghi, con un attacco particolare, dice: melius abundare quando deficere deve essere il motto di Eugenio Giani e dei consiglieri toscani che hanno approvato una riforma dello statuto regionale che aumenta i posti dell'ufficio di presidenza e si inventa un sottosegretario. Il cittadino, ormai ignoto alla gran parte della classe politica in carica, non riesce a capire il perché di tale esigenza, ma al di là del merito della questione che il Corriere Fiorentino ha affrontato con la necessaria e dovuta critica, conviene considerare il voto di mercoledì in Consiglio regionale. E perché, dice Camarlinghi, la Toscana riflette ciò che politicamente succede sul piano nazionale e nello stesso tempo afferma propri tratti originali, e cioè il grande disordine nelle alleanze e nella composizione delle forze politiche del dopo Mattarella. Risolto un problema che è quello della Presidenza della Repubblica, poi come le onde di un sasso lanciato in uno stagno, ovviamente i problemi sono di altro genere e si propagano in tutte le direzioni. Repubblica ha una prima pagina, e chiudiamo poi con questo, molto molto interessante, perché molto composita, una bella vetrina, come si dice in gergo, e punta su un dato che è preoccupante, cioè emergenza al 118, il servizio pubblico di emergenza sanitaria, mancano i medici, facciamo turni di 10 ore, dicono coloro i quali ci lavorano. Anche in questo caso ovviamente non manca nella vetrina di Repubblica l'episodio di picchiata e rapinata mentre era in casa, fratture multiple al volto, e poi c'è una vignetta carina, simpatica, di Staino, dove Bobo con sua figlia dice Bobo: Bergoglio, Mattarella e Draghi tutti insieme a Firenze. Ci si riferisce ovviamente al summit dei sindaci del Mediterraneo e poi all'incontro dei vescovi del Mediterraneo, che avvengono negli stessi giorni, e la bimba che risponde: certo che in confronto a Nardella, Fazio, che ha ospitato il Papa recentemente in TV, diventa proprio un dilettante. Infine, ultimissima segnalazione che troviamo anche richiamata in prima pagina: Nardella agli studenti sulla movida, dateci le vostre idee. Ricorderete che gli studenti avevano chiesto a Nardella di essere ascoltati, perché non che tutto coincida, però insomma, come una parte dei giovani che spesso anima la movida fiorentina, sulla quale ci sono molte polemiche, lui annuncia che incontrerà gli studenti universitari. E poi c'è una testimonianza interessante di Paolo Ermini, che oltre ad essere un collega più che eminente, è stato direttore, oltre che fondatore del Corriere Fiorentino, con direttore del Corriere della Sera, è anche conosciuto per essere un abitante dell'Oltrarno fiorentino ed essere spesso impegnato contro diciamo gli episodi di degrado di quella zona. Dice: è benissimo, bene l'intervento dei ragazzi, ma da mezzanotte, però, osserva, ci vuole il silenzio. E sono le riflessioni appunto di una persona che abita nell'Oltrarno, ma che ha anche cognizione, diciamo così, delle necessità e delle esigenze che possono essere contemperate anche da parte anche, diciamo così, di settori che non vivono nell'Oltrarno, ma che amano, diciamo, in qualche modo starci, amano utilizzarlo, forse il termine è bruttissimo, però non mi viene uno migliore, anche per diciamo la particolarità della zona e la possibilità, insomma, di viverlo in un modo un po' diverso anche senza abitarci. Allora, io direi che abbiamo finito, forse in maniera anche un po' troppo veloce, spero di no. Trevis all'altra parte mi fa il segno di ok, che vuol dire, insomma, sono stato bravino, almeno nel rispetto dei tempi. Vi saluto, buon sabato e ci risentiamo sabato prossimo con la solita nostra occhiata sui giornali. A presto.
La rassegna stampa di Controradio.